6 di sera.
L'accordo per l'esportazione del grano dai porti ucraini vacilla sotto il peso dei missili, l'agitazione dei dipendenti di Swissport all'aeroporto di Zurigo e gli scout che stanno arrivando in migliaia in Vallese. Ben ritrovati da Francesca Calcagno. In questa edizione di 6 di sera torneremo dunque sull'accordo siglato ieri a Istanbul e su uno dei temi caldissimi di questa estate, i dipendenti degli aeroporti che chiedono migliori condizioni di lavoro. Daremo però spazio anche alla lotta alle discriminazioni razziali, perché dopo 2 anni di stop forzato è tornato il torneo antirazzista in Ticino. L'utilità della manifestazione nelle parole di Sara.
Diciamo che servono almeno a far sentire la gente integrata in una società, perché spesso e volentieri i migranti vivono un po' a lato di questa società, vivono nei bunker, nei centri, non hanno tanti scambi con la popolazione civile ticinese.
Vi proporremo le voci dai campi da calcio, ma anche quella di un comico italiano di origine marocchina che vive la discriminazione sulla sua pelle. È stato bombardato questa mattina il porto ucraino di Odessa. 2 missili russi hanno colpito l'infrastruttura, mentre altri 2, secondo le forze armate di Kiev, sono stati neutralizzati dal sistema antimissile. La notizia però va ben oltre la stretta cronaca militare. Andrea Ostinelli della redazione Esteri in studio, perché?
Sì, Francesca, la notizia va al di là della cronaca delle manovre militari, e questo perché, come molti dei nostri ascoltatori ricorderanno, non più tardi di ieri pomeriggio Russia e Ucraina hanno firmato a Istanbul un accordo per permettere finalmente di esportare il grano ucraino tramite il Mar Nero, e a questo scopo il porto commerciale di Odessa è cruciale. Per l'intesa sull'export di milioni di tonnellate di frumento bloccate dal conflitto ci sono voluti 2 mesi di negoziati, la mediazione della Turchia, del presidente Erdogan, e gli auspici dell'ONU, ieri rappresentato dal segretario generale Guterres. L'accordo dovrebbe durare almeno 4 mesi, prorogabili, e prevede un centro di coordinamento e monitoraggio a Istanbul, in cui lavorano dipendenti ONU, russi, turchi e ucraini. Soprattutto il testo stabilisce, a quanto è dato sapere, che le parti non attacchino i mercantili né le infrastrutture coinvolte nell'iniziativa. Per questo l'attacco di stamattina al porto appare a molti come una sconfessione immediata dei patti.
Ecco, fin qui i fatti. Andrea, che senso ha per i russi sottoscrivere solennemente un accordo per poi di fatto annientarlo il giorno dopo?
In effetti la domanda è lecita, anche se bisogna dire che ufficiali russi hanno detto al Ministero della Difesa turco, citiamo, di non avere nulla a che fare con l'attacco. Io allora ho girato l'interrogativo sul comportamento di Mosca all'ambasciatore Armando Sanguini, consulente all'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale di Milano.
Ma ammesso e non concesso che siano stati russi, e io penso che la notizia sia vera, è un ammonimento brutale che la guerra continua e che l'accordo di ieri non influisce sullo stato bellico, tant'è che proprio ieri da parte russa è stato dato l'ordine di intensificare gli attacchi sul territorio ucraino. Ma non solo, negli attacchi, secondo fonti americane, non sono stati colpiti i silos del grano, ma un'altra area del porto, il che fa pensare che da parte russa non si voglia essere accusati di aver violato l'accordo, ma di aver continuato semplicemente una guerra che era in corso ed è in corso. Avvertimento per Zelensky molto forte, molto brutale.
Ecco, dunque, secondo l'ambasciatore Sanguini, Mosca continua imperterrita la sua offensiva sull'Ucraina, ma nel contempo sta ben attenta a non passare per l'affamatrice del mondo. Se ieri si sottolineava come l'intesa sul grano ucraino fosse la prima raggiunta dalle parti in conflitto e molti l'hanno considerata uno spiraglio ben augurante, ebbene oggi quelle speranze sono sfumate.
Andrea Ostinelli, in diretta. E la guerra in Ucraina, lo sappiamo, ha aperto la strada anche a nuovi episodi di razzismo, in particolare nei confronti di cittadini russi. E in Ticino la lotta contro tutti i razzismi oggi si è declinata in un torneo di calcio popolare animato da 30 squadre. La Antiracup Ticino, che da noi esiste dal 2012, si è svolta a Gudo dopo 2 anni di stop. Il reportage di Nicola Luond.
Stamattina alle 3 c'è stato il risveglio di tutta la chat WhatsApp che abbiamo, tutti che dicevano no, cosa succede. Effettivamente quando siamo arrivati stamattina, insomma, il tempaccio aveva un po' rovinato alcune strutture che avevamo già messo fuori.
Anche il sinistro però.
La testa?
Ma la testa non fa rumore.
Voi che squadra siete?
Giso.
Oh. Giso.
Grandi ambizioni di vittoria?
Assolutamente sì.
Allora, lo scopo di una giornata così è ritrovarci tutti assieme e giocare a calcio, ma giocare a calcio è il fil rouge, ma non la parte centrale della giornata. Lo scopo della giornata è creare una comunità, creare aggregazione.
Nicole è una delle organizzatrici della giornata.
Allora, c'è veramente di tutto. Ci sono appunto le squadre interamente costituite da migranti, ma ci sono anche le squadre che noi chiamiamo da bar. Poi ci sono invece le squadre del tifo organizzato, le squadre che si rifanno dei movimenti politici, ci sono delle squadre che vengono dall'Italia, da oltre Gottardo, cioè veramente si può trovare di tutto e di più. Giocano bambini, persone di già una certa età, cioè veramente la qualunque.
Ismail viene dall'Afghanistan, da 7 anni è in Ticino ed ha il permesso F, quello per persone ammesse provvisoriamente. Che squadra avete?
Sotto lo stesso sole è uno. Siamo una squadra di misti, siriani, afghani, anche eritrei.
È utile per te una giornata di questo genere?
Sì, sì, certo, certo. Così almeno tutti siamo uguali e solo siamo qua per divertirci e passiamo una bella giornata. Allora, adesso sto facendo apprendistato come assistente di cura. Il mio desiderio è, allora, prima cosa che devo trovare un posto di lavoro fisso, poi devo cambiare il permesso, che quando cambierò torno in Iran per visitare la mia famiglia.
Da quanto tempo è che non li vedi?
Quasi 8 anni.
Quanti anni hai?
25.
Serhat invece, curdo, è un richiedente l'asilo. Da quanto sei in Ticino?
5 anni.
5 anni?
4 anni finito, sì.
Dove li hai trascorsi?
Primo stabio, dopo Camorino, dopo Cadro, adesso 2 anni in casa, Bellinzona.
E oggi che giornata è questa? Quanto è importante?
Importante per salute, per razzismo. Guarda tutte le persone, altri paesi, non parla bene, non vivo bene, ma per squadra, per fratello, per sorella, tutti arrivo qui.
Queste dunque le voci di chi lotta contro il razzismo. Se si è vittima di discriminazione in Svizzera ci si può rivolgere alla Commissione federale contro il razzismo, che ha una serie di consultori in tutto il paese. In Ticino il Centro per la prevenzione delle discriminazioni da gennaio ha cambiato gestione, ora se ne occupa la sede svizzera di ACLI, acronimo di Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani. Il torneo antirazzista ci ha offerto l'occasione per fare un bilancio di questi primi mesi di lavoro. La responsabile del consultorio è Maria Elena Bigliato. Sentiamo.
Da inizio anno, quando abbiamo aperto, abbiamo ricevuto 14 segnalazioni e di queste 12 riguardano proprio episodi di razzismo e xenofobia. E i casi più frequenti sono stati episodi di insulti, offese o l'utilizzo di epiteti razzisti contro la provenienza, l'etnia o il colore della pelle delle persone. Questo si è verificato in particolare nell'ambito lavorativo, nella metà dei casi, e in numero minore però anche presso fornitori di servizi, sia pubblici che privati, e 2 casi nel contesto del proprio quartiere e nella scuola.
Questi dunque i casi in Ticino, c'è una differenza fra questi casi ticinesi e quelli che vengono riscontrati nel resto della Svizzera?
Per ora, dai dati che abbiamo raccolto, non possiamo dire che c'è una differenza tra il Ticino e gli altri cantoni della Svizzera. Infatti, nell'ultimo rapporto, nel rapporto 2021 della rete di consulenza per le vittime del razzismo, della quale anche noi come centro di consulenza facciamo parte, leggiamo che su 630 casi segnalati in cui è stata ravvisata una discriminazione razziale, la maggior parte sono casi di razzismo contro le persone di colore e di xenofobia. E la maggior parte di questi episodi avviene proprio nel posto di lavoro, quindi ecco, la situazione ticinese dai nostri dati rispecchia quella del resto della Svizzera.
So che avete ipotizzato dei correttivi per rendere il vostro servizio servizio ancora più efficiente, quali sono?
Sì, noi stiamo lavorando per migliorare il nostro servizio, per renderlo più efficace, sia dal punto di vista della visibilità, far sì che le persone sappiano che c'è questo servizio attraverso, per esempio, la presenza sui social network, però vogliamo anche puntare sulla prevenzione attiva del fenomeno delle discriminazioni, quindi non solo essere un centro che raccoglie segnalazioni, ma anche creare collaborazioni con altre realtà del nostro territorio per organizzare formazioni con le scuole, con le società sportive e poi per organizzare eventi di sensibilizzazione proprio come questo torneo che unisce lo sport alla lotta al razzismo in un modo veramente molto bello.
L'importanza di parlare di discriminazioni razziali nell'intervento di Maria Elena Bigliato, in Italia c'è chi ne parla con il sorriso. È un giovane comico italiano di origini nordafricane, nato e cresciuto in Italia. Il suo obiettivo è quello di mostrare la vita quotidiana di un nero italiano, ma mai pienamente riconosciuto tale, poi la lunga strada che l'Italia deve ancora percorrere in materia di cittadinanza per le seconde generazioni. Il contributo è di Anna Valenti.
Cominciamo bene, eh? Parliamo tanto dei stereotipi e poi mi hanno fatto scendere dal balcone. Io ho chiesto di scendere dal balcone, solo che sono romano e non mi hanno capito. Vabbè, si sente da dove vengo? Ma si sente o si vede? Sì, lo so cosa state pensando di me. Questo è il classico coltello della periferia. Sto scherzando, lo so che state a guardare solo il colore della pelle. Ma non vi preoccupate, tanto sono già abituato.
Ciao a tutti, mi chiamo Adel Ahmed, nato a Roma, cresciuto a Roma, mamma marocchina, padre egiziano, ma tutti pensano che io sia indiano.
Segni particolari, per chi non l'avesse capito, comico. Adel ha acquistato una certa popolarità grazie alla partecipazione a un talent show che poi gli ha aperto le porte al programma televisivo Made in Sud. A far breccia i suoi sketch che raccontano le traversie quotidiane che deve affrontare un giovane nato e cresciuto in Italia da genitori immigrati.
E soprattutto basta che se c'è traffico io passo davanti a una macchina, quello mi fissa e fa partire le spazzole. Non lava la mia de macchina, sto pensando di lavare la tua. Sono come voi.
Per me scherzare sui stranieri aiuta, sfonda una porta aperta. Diciamo che l'accento romano, l'accento in generale ti fa sentire più accettato, perché sentendo il romano dicono ok, lui non lo può avere imparato al paese suo il romano. Romanaccio lo sai se sei nato qua.
In realtà Adel racconta anche una nazione che ancora stenta a riconoscere davvero tutti i suoi figli.
Spesso infatti vengo scambiato per ciò che non sono. Ad esempio alle bancarelle. Appena mi ferma a vedere una maglietta, arriva la classica signora anziana e mi fa: scusa capo, quanta la fai questa? Perché per voi io non posso essere un semplice cliente in un locale. Dal kebabaro sono il marocchino che ti affetta. In pizzeria sono l'egiziano che ti fa la pizza. In bici sono l'indiano che ti porta. E davanti al negozio d'ortofrutticola sono il bangla che ci lavora. E invece no. Sono come voi!
Certo, preso per molte cose, ma mai per italiano, soprattutto dalle forze dell'ordine.
Sì, purtroppo sono molto razziste. A me mi fermano in continuazione, non mi sembro un criminale o un tossico, cioè niente. All'inizio partono abbastanza aggressivi, del tipo dimmi subito se hai qualcosa, hai precedenti, e non ci credono che gli dico guardi, io fedina penale pulita, vedono i documenti, cittadinanza italiana, mi chiedono il permesso di soggiorno. Però sono molto indietro su queste cose, ma appunto le rigira a mio favore perché poi ci scrive monologhi. Dal male trovo del bene.
E ironizza anche sul dibattito che agita così tanto la politica.
La cittadinanza l'ho presa a 18 anni, ho fatto la richiesta e mi è arrivata 2 mesi dopo. Però devo ammettere che sono anche stato fortunato perché ho molti miei coetanei, anche ragazzi molto più grandi di me, nati e cresciuti a Roma come me, che hanno studiato in Italia, che non hanno ancora la cittadinanza e stanno facendo battaglie legali. C'è una mentalità dietro come se mi dessero la cittadinanza, a me pare che la devono levare a qualcun altro. Regà, non vi stiamo a fare niente di male, noi stiamo a chiedere i diritti per campare, per fare una vita decente. Però così facendo, se non dai la cittadinanza ci sbarrate la strada. Non capisco veramente perché non dovrei avere la cittadinanza, cioè non vi sto levando nulla. Per me è una delusione morale proprio mia, come a dire no, il mio paese secondo me può fare di meglio, gli italiani non credo siano un popolo razzista. Mi arrabbio con le istituzioni perché dico la gente è pronta, perché non vogliamo cambiare? facciamo questo passo avanti, che siamo indietro a livello sociale ed è un peccato perché l'Italia non ha nulla da invidiare agli altri paesi.
Ma l'avanzata del pensiero sovranista, nazionalista, preoccupa i neri italiani come Adele.
Comunque l'Italia è multiculturale ed è meticcia. Quindi loro ci hanno il tempo contato.
È un'estate senza tregua negli aeroporti europei. Abbiamo riferito a più riprese di voli cancellati, dipendenti in sciopero, viaggiatori esasperati. Oggi è stato il turno dei dipendenti di Swissport, società numero uno al mondo nell'assistenza aeroportuale a terra. Circa 200 impiegati hanno protestato questa mattina all'aeroporto di Zurigo. Esigono che le loro condizioni di lavoro tornino a quelle pre-pandemia. Con il mercato in totale ripresa e un numero di viaggiatori da record, per i lavoratori non è più accettabile il contratto collettivo di lavoro di crisi che era stato negoziato un anno fa. Allo scalo di Zurigo Kloten c'era per noi Anna Maria Nunzi.
Urla e fischi dipendenti di Swissport che oggi hanno manifestato davanti ai banchi del check-in 1 sono arrabbiati e spossati, dice una di loro, Marie Hess, che fra qualche giorno volterà le spalle all'azienda dove ha lavorato per 13 anni. Come i suoi colleghi ama il suo lavoro e lo fa con passione. Ma le condizioni, aggiunge, continuano a peggiorare, troppi straordinari, troppo pochi impiegati, praticamente si lavora da mesi 6 giorni alla settimana. È inaccettabile e purtroppo i superiori non capiscono che il personale non ce la fa più. In molti aeroporti europei regna il caos, non così a Zurigo, che finora pare aver retto bene la ripresa dei viaggi dopo la pandemia. Il personale è però allo stremo, conferma Stefan Brülisauer, responsabile del settore aviazione del sindacato VPOD. La rivendicazione principale, afferma, è quella di tornare alla situazione contrattuale pre-pandemia, con più giorni liberi, manchi e più salario e la compensazione del rincaro. Per Brülisauer, il CCL di crisi approvato a denti stretti dai collaboratori un anno fa oggi non è più accettabile. Un CCL che è stato recentemente disdetto per la fine dell'anno dai sindacati, sindacati che oggi con una delegazione dei manifestanti hanno incontrato rappresentanti dei vertici di Swissport, tra cui Marco Böcci.
Die Belastung, die momentan in
il manager conferma l'eccesso di lavoro attualmente è un problema che deve essere risolto. D'altra parte però aggiunge l'azienda, che a Zurigo impiega 1900 persone, non si è ancora ripresa dalla pandemia. Swissport, assicura Böcci, è disposta a fare delle concessioni ma non ancora i mezzi finanziari necessari per accogliere tutte le rivendicazioni del personale. La protesta oggi non ha provocato disagi, attese allo scalo, molto sollecitato anche in questo fine settimana di luglio in cui si registrano circa 90.000 passeggeri al giorno. Tanti comprendono le ragioni della protesta e tutti sono coscienti che a causa della situazione tesa negli aeroporti quest'estate bisogna presentarsi con largo anticipo ai banchi del check-in. Se Swissport non farà delle concessioni importanti, avvertono i sindacati, a partire dall'inizio del 2023, quando scadrà l'attuale contratto collettivo, i dipendenti sono decisi ad incrociare le braccia.
Questa dunque la situazione a Zurigo Kloten. Intanto a Goms, in Vallese, sono arrivati i primi partecipanti al più grande campo scout mai organizzato in Svizzera. Durerà fino al 6 agosto e sono attesi 30.000 partecipanti da tutta la Svizzera. L'evento, lo dicevamo, è unico e raro, il raduno federale si tiene ogni 14 anni. E allora mi collego con Asra, che ha 16 anni, è della sezione di Bellinzona ed è arrivata a GOMS proprio oggi. Buonasera Asra.
Buonasera.
Dunque, prima di parlarci del raduno, brevemente, in poche parole, cos'è lo scautismo per lei, per te che sei giovane, come lo descriveresti?
Allora, per me lo scautismo non è solo incontrarmi ogni sabato con i miei compagni, ma uno stile di vita. Non è perché sono una scout che devo aiutare per forza la gente, ma mi viene spontaneo. Ecco, non è solo un hobby o un passatempo.
Ecco, lì a GOMS invece come va? Sentiamo un po' di vento. Qual è la prima impressione?
Ma è enorme, è gigantesco. Il vento in realtà sta aiutando perché fa un po' caldo, nonostante siamo in montagna. Sta ancora arrivando gente, stanno ancora arrivando scout e piano piano sta prendendo forma, le tende si alzano, le costruzioni anche.
È un bell'ambiente.
Sì, nonostante le differenze di lingue, comunque ci si riesce a capire, ci comunica un po' a gesti, un po' a parole, di diverse lingue e ci si riesce a capire.
Ecco, lo accennavi, è tutto molto grande, la sfida infatti non è da poco. Ricordo che la Valle di Goms ha 5.000 abitanti e in questi giorni, lo abbiamo detto, ospiterà almeno 30.000 persone. L'organizzazione appunto non è semplice, approvvigionamento, infrastrutture, trasporti, per ora funziona tutto?
Funziona tutto a meraviglia, ad esempio magari un unico intoppo che c'è stato, c'è un gazebo dei rifornimenti alimentari e c'era una coda lunghissima perché tutti devono fare i rifornimenti per cucinare la cena e ci sono state tipo almeno un'ora sotto il sole a prendere i rifornimenti, ma per il resto l'organizzazione è fantastica, è pieno di cartelli segnaletica e ci si riesce a trovare tranquillamente, pieno anche di mappe ogni più o meno 3-4 metri.
Grazie mille Asra, allora buon raduno e divertitevi, buona serata.
Grazie, buona serata anche a lei.
Dunque, rispetto per la natura, amicizia, condivisione, elementi fondanti dello scautismo, e poi ci sono i canti che sono una delle attività più amate. Il libro di riferimento è Rondo, che accompagna da 40 anni gli scout durante i campi estivi. Un libro che ha una grande tradizione ma che è pure in costante evoluzione. Di questo ci parla Luca Beti.
A Tristan Raymond Whitmer con la chitarra e a Sancho, Claudio Pietra, si illuminano gli occhi cantando una canzone del bernese Mani Matter. Alla memoria riemergono infatti le ore trascorse con gli scout.
Das gibt das Gemeinschaftsgefühl und mit dem Feuer zusammen und das ist das, wo ja, wo vorhin gesagt habe, oder die drei Sachen mit dem Feuer, mit dem Singen und Fadi, das ist einfach gehört zusammen.
Tristan ci spiega che cantare intorno al fuoco promuove lo spirito comunitario e per favorirlo, oltre 40 anni fa, un gruppo di scout di Küsnacht-Erlenbach sulle rive del lago di Zurigo, a cui fa parte Sancho, ha dato alle stampe il primo libro di canzoni, Rondo.
Das ist etwa 1980, wo tatsächlich gedruckt und
bunt. Intorno al 1980 è stata pubblicata la prima edizione. Fin dall'inizio si voleva creare un libretto resistente, attrattivo, illustrato, che venisse anche sfogliato.
Ogni 7 anni circa viene stampato un nuovo rondo a cui è stata aggiunta un'app scaricabile sul telefonino con gli accordi, le melodie e il testo dei brani, spiega Sancho.
Ci siamo accorti che chi suonava la chitarra non riusciva quasi a leggere le note perché troppo piccole e scarsamente illuminate. Con l'avvento dei cellulari intelligenti, in molti ci hanno chiesto di pubblicare un'edizione digitale del libro.
L'edizione per il campo federale degli scout di quest'estate è stata diretta da Tristan, una stampa che vuole farsi conoscere anche a sud delle Alpi.
Il nostro desiderio è che diventi un libro di canzoni per gli scout di tutta la Svizzera. E così abbiamo stabilito una chiave di ripartizione. Un 20% delle canzoni sono in italiano, un altro 20% in francese, il resto in inglese, tedesco e svizzero-tedesco.
Per la scelta delle canzoni è stato lanciato un sondaggio in tutte le regioni linguistiche, tra le hit parade anche il Boccalino e naturalmente Bolle, un brano che per gli scout svizzero-tedeschi non può mancare.
Bolle? Ja, es ist einfach Bolle. Es ist... I Deutschschweiz kennen es alle.
Wolle reist der jüngst zu Pfingsten, der Bahnhof vor sein Ziel, da verlor er seinen Jüngsten.
La musica è sullo sfondo anche del prossimo contributo, perché questa è l'estate in cui sono tornati i concerti all'aperto. Questa sera a Lugano si chiude il Roam Festival, a Bellinzona sul palco c'è San Giovanni e a Locarno è appena finito Moon and Stars. I mesi senza concerti a causa della pandemia sembrano dunque molto lontani anche per gli stessi musicisti, che hanno ritrovato il contatto con il loro pubblico. Il collega Gabriele Fontana al Festival Antigel di Ginevra ne ha parlato con Rodolfo Wolf Bourget, dandy solitario della musica francese, e poi con i membri degli scozzesi Mogwai. Il chitarrista e cantante del gruppo, che sentiamo subito, è Stuart Braithwaite.
It was a difficult period for everyone and we were just really happy to be able to make a record.
Sì, è stato un periodo difficile per tutti e noi siamo semplicemente felici di essere stati capaci di fare un disco con un produttore americano con cui eravamo in contatto a distanza. Ma sì, è stato bello aver qualcosa su cui lavorare. Tutto era fermo ed era per noi un vero stress. Purtroppo non abbiamo potuto fare molti concerti per accompagnare l'uscita del disco, ma ora abbiamo davvero piacere ad essere di nuovo sul palco di fronte al pubblico.
It's nice to be back on stages, playing in front of people. Yeah, we're really, really, really pleased.
Il fatto di averlo autoprodotto, il disco con la vostra etichetta, ha cambiato qualcosa?
Non cambia molto. Si è solo un po' più responsabili del contenuto, ma no, non cambia molto. È stata veramente una grande sorpresa. Il disco è andato davvero molto bene e di questo siamo molto contenti. Non sono sorpreso di vendere ancora dischi e anche più di tutti gli altri. La gente della nostra generazione ama la musica ed è ancora disposta a comprarla, ma non mi aspettavo tutto questo successo. Siamo fortunati. La gente che ama il nostro gruppo ancora compra dischi e questo di certo aiuta. Penso che aiuti perché costa fare degli album e bisogna pur venderne per farne. Credo che una delle ragioni per cui ci sono meno gruppi rock è che costano semplicemente di più di un artista solista. Ma la buona musica è buona e basta. Poco importa quanti siano a suonarla.
Voi lavorate molto anche per realizzare colonne sonore musicali, di film, soprattutto di documentari. Come li scegliete?
Non li abbiamo scelti noi, ma abbiamo detto di sì perché ci piacevano. Qualcuno ci ha scelti. Non siamo certamente mai stati coinvolti in progetti nei quali non avessimo una certa connessione. Certi sono solo storie, fiction, ma i documentari sono sempre su problematiche che ci stanno a cuore, contro le armi nucleari o in difesa del clima.
Se è possibile fare della musica indipendente oggi, come puoi produrre la tua musica?
Io penso che sono abbastanza fortunato perché adesso, ma sono vecchio, sono veramente indipendente. Significa che faccio quello che mi pare. Però è stato un lungo cammino da costruire questa indipendenza, che non era facile. Ho una voglia di lavorare che è enorme, la stessa che avevo a 20 anni. Ma non ho 20 anni.
D'altronde il concerto cominciava con questa canzone.
Happy Hour, c'est l'heure où tout le monde est vieux. Tutti sono vecchi.
C'est l'heure où tout le monde est vieux.
E questo periodo del confinamento hai potuto anche fare delle cose diverse?
Ah sì, ho fatto tante cose. Sono fortunato perché ho la possibilità di lavorare nel mio proprio studio. Sono subito andato lì in Alsace e ho lavorato senza pressione.
My rifle, my pony and me.
Sì.
My rifle, my pony and me. My rifle.
All'opposto un po' dall'indipendenza, adesso c'è piattaforme, c'è questa polemica tra Neil Young, Johnny Mitchell, Spotify, perché hanno... Ti dice qualcosa questo tipo di...
Neil Young è fortunato perché ha la libertà di fare questo, ha ragione, è odioso questo sistema, Spotify, tutte queste cose, ma non è possibile per un artista normale, diciamo, di dire no, non voglio...
Non voglio mettere la mia musica su Spotify.
È veramente... un problema perché non c'è alternativa.
On se retrouve ni mieux ni pire.
Se di sera si chiude qui, ora c'è lo sport, poi il magazine culturale del fine settimana. La collega Angelica Arbasini ci parlerà del Forum per l'Italiano in Svizzera, che ha ottenuto un importante riconoscimento, il premio per il federalismo 2022. Poi spazio allo scrittore ticinese Fabio Andina e all'artista di origini giapponesi Regina Kyoko Ikeda Ferretti, che proprio in questi giorni ha lavorato a un murales nello spazio pubblico di Lugano. Buon ascolto anche da parte di Giuseppe Limoncello, che ha preparato con me 6 di sera. A voi.